Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Oggi ci preoccupiamo per chi è in viaggio per le vacanze. È tempo di vacanza sia per il corpo che per lo spirito, ne parleremo poi tra poco, ma uno dei temi principali di questo momento, oggi è giornata da bollino rosso sulle strade e autostrade italiane, è la sicurezza per chi è alla guida delle proprie auto. Noi per questo salutiamo Gian Domenico Protospataro, che è il vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Proto Spataro, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Sul tema della sicurezza stradale, proprio in queste ore di primo grande esodo estivo, la sicurezza stradale come Polizia di Stato ve la state ponendo come primo elemento indispensabile per fare una vacanza al meglio.
La situazione impone effettivamente una particolare pazienza da parte degli utenti, è un esercizio importante, ma tutto sommato si va in vacanza, pazienza e rispetto degli altri e delle regole, questo una cosa che ritengo importante trasmettere a chi si pone nella condizione di doversi muovere in queste giornate di grande traffico, di grande congestione, ma sicuramente muovendosi anche per motivi diversi dall'attività lavorativa si è nello spirito giusto per poter affrontare con le cose con maggior pazienza e anche con rispetto delle regole. Imponiamo in qualche modo attraverso un impiego pattuglie operative, una serie di controlli che verranno fatti in queste giornate in maniera più penetrante per quanto riguarda il rispetto dei limiti di velocità, saranno infatti tutti accesi i sistemi di controllo automatico della velocità sulle autostrade e faremo durante la notte dei controlli per verificare lo stato di guida e la stato di alterazione delle condizioni di guida. Questi elementi riteniamo essere importanti per garantire una corretta sicurezza agli utenti.
Proto Spataro, quali sono le maggiori violazioni che voi come Polizia di Stato riscontrate contro la sicurezza stradale? Cioè, gli automobilisti come guidano in sostanza?
Ma le violazioni principali sono essenzialmente legate alla velocità. La velocità, l'eccesso di velocità rappresenta ancora oggi la violazione che principalmente rileviamo su tutta la rete, soprattutto sulle reti di grande comunicazione, ma anche sulle altre strade. Segue immediatamente a ruota tutta una serie di violazioni che riguardano probabilmente una non corretto rapporto con la strada, ad esempio la materia della precedenza e del sorpasso sono immediatamente a ruota rispetto alla velocità e sono spesso frutto di una cattiva educazione rispetto alla circolazione e anche al rispetto probabilmente non solo della propria sicurezza ma anche di quella degli altri. Evidentemente sono manovre che mettono seriamente a repentaglio non solo la propria vita ma anche quella di altre persone che sono presenti sulla strada. Seguono poi tutta un'altra serie di violazioni collegate alla sicurezza dei trasportati, quindi l'uso del casco e le cinture di sicurezza. Queste più o meno sono nell'ordine le violazioni che maggiormente rileviamo.
Perché queste violazioni, eppure ci sono leggi, ci sono campagne pubblicitarie, campagne di stampa, inviti che vengono fatti praticamente ogni giorno, perché la gente quando si ritrova in macchina alla guida, magari per andare in vacanza, sembra un po' perdere qualsiasi tipo di riferimento, di regola, e, insomma si procede per istinto in qualche modo?
Ma questo credo che in parte sia dovuto probabilmente anche a un atteggiamento che c'è rispetto al fenomeno circolazione. Sicuramente nelle grandi aree urbane questo atteggiamento di particolare nevrosi è dovuto anche alla circostanza che si sta per tutto l'anno sistematicamente nei veicoli e quindi questo sicuramente a livello psicologico ha dei risvolti particolari, comprime particolarmente l'animo delle persone. Certamente c'è una componente che è legata in qualche modo a una cattiva educazione fin dal momento in cui ci si mette in strada e che però è legata probabilmente anche un po' alla necessità di ritornare a un rispetto delle regole, una maggiore moralità nei comportamenti, che questo caratterizza un po' tutta la nostra società. La strada è lo specchio della società e quindi non può essere diversamente.
Proto Spataro, in conclusione, per chi si trova in questo momento in macchina, c'è un numero verde, un numero da ricordare per magari rivolgere richieste in caso di problemi?
Dunque, le esigenze legate alla pubblica sicurezza sono sicuramente soddisfatte su tutta la rete dal 113. il numero di soccorso pubblico d'emergenza, che nel caso di situazioni stradali poi devia automaticamente l'utente, quindi trasferisce direttamente la richiesta o addirittura la comunicazione agli organi competenti per quanto riguarda l'attività stradale. Per il soccorso sanitario sicuramente il 118, che rappresenta anche qui il numero unico. Localmente, attraverso anche nelle aree servizio, sono presenti, soprattutto sulla rete autostradale delle Autostrade per l'Italia, sono presenti i numeri dei centri operativi autostradali, quindi chi volesse rivolgersi direttamente a questi per ottenere sia informazioni che per segnalare eventuali situazioni.
Grazie al vicequestore aggiunto della Polizia di Stato Giandomenico Protospataro, grazie anche per il lavoro, per la sicurezza e la vigilanza che offrite per chi va in vacanza. Veramente di cuore buon lavoro a voi. Chiudiamo questo collegamento con la Polizia di Stato, mentre diamo il benvenuto a Don Mario Lusek, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, per il tempo libero, il turismo e lo sport. Don Mario, sentiamo un rumore di sottofondo, quindi lei è proprio in viaggio, mi sembra.
In una piazzola di sosta, appositamente in attesa di collegarmi con voi. Ecco.
Lei forse ha ascoltato il vicequestore. Della Polizia di Stato. Come vediamo, andare in vacanza, viaggiare, poi non è così semplice, c'è tutto un apparato di uomini, una comunità che cerca in qualche modo di agevolare questo tipo di momento, le vacanze.
E di lavoro ce n'è tanto, perché noi stiamo tornando verso nord, ma in direttrice sud abbiamo notato proprio code interminabili, quindi in effetti in questo momento c'è un congestionamento delle strade.
Don Mario, lei in quale zona del nord si trova? Al nord?
Tra Molfetta e Bisceglie.
Nel sud Italia. Perché la Chiesa pone così grande attenzione al fenomeno turistico? Già, se non vado errato, dagli anni 60 la Chiesa guarda con attenzione al turista.
Per un motivo semplicissimo, infatti questo è uno dei cavalli di battaglia che portiamo avanti proprio per una nuova cultura del turismo e del viaggiare, cioè al centro ci siamo sempre noi, la persona, l'uomo, e quindi l'interesse della Chiesa è verso l'uomo, tutto l'uomo, e quindi anche quando si mette in movimento, anche quando viaggia, o per motivi di fede, o per motivi turistici, o per motivi culturali, o per motivi di lavoro, ci interessa proprio l'uomo in quanto tale. E per questo siamo attenti soprattutto a un fenomeno come questo, che sta assumendo numeri incredibili, cioè se pensiamo che più di 1 miliardo di persone ogni anno si mettono in movimento per motivi turistici, significa proprio che è interessata un'infinità di persone, e in questo senso ci interessa proprio quello che diceva il vicequestore, due atteggiamenti, quello educativo e quello culturale, quello educativo di imparare proprio l'arte del viaggiare e quello culturale di proporre una nuova cultura del viaggio in cui anche la mobilità, anche il transito, anche il trovarsi per strada deve assumere sicuramente un significato diverso. Leggevo proprio in questi giorni il viaggiare lento, che non significa andare piano o intasare, ma proprio dare senso al viaggio anche transitando, anche nel momento del transito, del viaggio, con soste, con incontri, perché non, il problema è sì raggiungere una meta, ma come la si raggiunge e attraverso quali luoghi, quali esperienze e quali incontri anche si fa lungo il tragitto. E chiaramente un'autostrada intasata non favorisce questo tipo di cultura, per cui forse è bene anche le piccole soste, i piccoli centri, i centri minori, dove appunto il viaggio non diventa spossatezza, ma diventa anche appunto anche incontro con altre culture, con altri modi di intendere la vita, di gustare anche in località particolari anche gusti e sapori particolari.
Don Mario Lusek, possiamo dire che per la Chiesa oggi il turismo è diventato anche un'opportunità di evangelizzazione, forse anche di comunione?
Non c'è dubbio. Infatti se noi abbiniamo l'accoglienza nei confronti dei viandanti, non solo dello spirito ma anche dei curiosi a livello culturale, noi abbiamo una ricchezza incredibile che è il patrimonio culturale della Chiesa italiana. Soprattutto in Italia il 70% dei beni culturali sono di natura ecclesiastica, quindi noi possiamo offrire un turismo di qualità che è abbinato anche a quello ambientale e l'attenzione alla salvaguardia del creato, l'ultimo tema scelto anche dal Papa per la giornata mondiale della pace la dice lunga su questa tematica. Noi abbinando la cultura, l'ambiente, la qualità della vita, possiamo offrire un modo di fare vacanza veramente diverso e alternativo, e a misura d'uomo, a misura di persona. E in più la ricettività religiosa, che è fatta di eremi, di monasteri, di case per ferie, di strutture recettive che sono in funzione appunto della famiglia, della persona e del giovane, possono offrire anche appunto una vacanza in cui l'uomo cresce, viene educato anche alla responsabilità verso l'ambiente, verso la persona.
Di fatto però oggi il turismo credo di poter dire che sia anche, oltre che un fatto sociale, un fatto economico, questo non ce lo possiamo nascondere.
Non c'è dubbio, sicuramente, e questo è un'industria, il turismo è sicuramente un'industria, anzi io penso che sia la prima industria lecita del mondo, se mettiamo le statistiche ci dicono che prima c'è l'industria petrolifera, poi il traffico di stupefacenti, quindi pensiamo che l'industria più parzialmente pulita sia quella del turismo. Questo non significa demonizzarla, è tutt'altro, però sicuramente la Chiesa quando si occupa di questo settore si occupa anche di un turismo sobrio, di un turismo rispettoso degli ambienti, punta sui borghi ospitali, sulle comunità ospitali. D'altronde l'ospitalità è una tradizione della Chiesa stessa, la Bibbia è piena di racconti di ospitalità e la tradizione della Chiesa ha messo proprio sulla strada dell'uomo un'infinità di punti di ristoro, di incontro e di dialogo. Pensate che le antiche strade di movimento erano strade di pellegrini che possono diventare strade di commerci e non sono stati di ostacolo il pellegrinaggio al commercio, tutt'altro, forse hanno favorito lo scambio maggiore e anche una ricchezza condivisa.
Don Lusek, quando noi decidiamo di andare in vacanza, spesso ci rivolgiamo a tour operator, agenzie, e qui c'è qualcuno che spesso organizza vacanze per chi le richiede. E qui c'è un punto, spesso ci sono casi in cui questa organizzazione rischia un po' di sfruttare anche l'elemento turismo, l'elemento vacanza.
Ma non c'è dubbio.
Anche sfruttando persone, luoghi, la natura stessa, a proposito del messaggio del Papa per la tutela del creato.
Certo.
Quindi c'è anche un uso negativo del turismo.
Non c'è dubbio. Ecco perché forse bisogna recuperare la dimensione culturale che insegni l'arte del viaggiare e guardi al viaggiatore, al turista come, uso questo termine, visitatore, in cui diventa anche lui protagonista del suo viaggio, non compra pacchetti già confezionati ma lo elabora il suo viaggio, lo studia a tavolino, lo programma, lo progetta e quindi poi chiede lui quale tipi di servizi ha bisogno da parte degli organismi, dell'organizzatore, operator, agenzia e quant'altro, e quindi non compra scatola chiusa ma vuole essere protagonista anche del suo curiosare in giro per il mondo.
Che rapporto c'è tra il turismo e la teologia?
Il turismo e la teologia.
È una domanda forse...
No, ma qui forse il discorso, ritorno al punto di partenza, è il discorso dell'uomo, dell'antropologia. L'uomo è nomade per natura, è viandante per natura, è curioso, non sta mai fermo, ha bisogno di muoversi. E quindi nella storia sacra, nella teologia, vediamo che le grandi epopee anche del popolo di Israele è un viaggio, l'esodo. L'esperienza di Abramo è un altro viaggio, l'uscire dalla propria terra alla ricerca di un approdo che non è mai definitivo. E c'è proprio la metafora, il viaggio diventa metafora di una vita che ha una meta e sempre un oltre. E l'oltre, l'uomo di fede è sempre Dio. È la ricerca di Dio, la ricerca dell'assoluto, e che è fatta appunto anche di percorsi, di itinerari, di soste a volte anche forzate, come può essere il dolore, la fatica dell'andare avanti, ma sempre con una speranza, la speranza di quell'oltre che è poi la felicità piena dell'uomo.
Quindi si può andare in vacanza e restare cristiani?
Si deve andare in vacanza restando cristiani, e noi come ufficio abbiamo proposto quest'anno proprio un fascicolo intitolato Estate, vacanza e spiritualità, perché non solo il corpo ma anche lo spirito ha il suo bisogno di mare, di montagna, forse anche di terme. Ecco, tutto la motivazione che sta dietro, che qualifica appunto il nostro modo di fare vacanza, e anche all'interno della vacanza si possono fare esperienze alte di spiritualità.
Grazie, chiudiamo questo collegamento con Don Mario Lusek, direttore dell'Ufficio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per il Tempo Libero, il Turismo e lo Sport. Torniamo a parlare di vacanze e per questo salutiamo un altro ospite, Pietro Milone, direttore del Servizio di Polizia Ferroviaria. Milone, grazie per essere con noi.
Tutti gli ascoltatori.
Voi stamani avete realizzato una iniziativa presso la stazione Termini di Roma, e cioè avete diffuso ai viaggiatori una brochure sulla sicurezza per chi viaggia in treno, per i turisti che viaggiano in treno.
Esattamente, risponde pienamente al concetto di polizia di prossimità che da qualche tempo stiamo cercando di attuare, anche noi della Polizia Ferroviaria per essere più vicini alla gente, più vicini al cittadino che in questi giorni utilizzerà il treno per spostarsi per le sue vacanze.
Di cosa si tratta? Ce lo spieghi un po', cos'è questa brochure?
Guardi, si tratta di poche paginette, redatte peraltro anche in lingua inglese per i nostri visitatori stranieri ovviamente, che servono per dare dei consigli molto semplici, molto lineari a coloro che si accingono a fare un viaggio in treno per evitare spiacevoli sorprese che possono essere sempre presenti su tutti i mezzi di trasporto, non solo sul treno. Basti pensare anche alla metropolitana a Roma, anche agli autobus. Dove c'è molta gente, dove c'è affollamento, purtroppo si celano anche dei malintenzionati che potrebbero avere l'intenzione appunto di borseggiare, quindi di derubare il passeggero. Noi diamo dei semplici consigli che sono quelli di mantenere costantemente sott'occhio il proprio bagaglio, cioè non abbandonarlo mai durante il viaggio, di non lasciare ad esempio la giacca con dentro i valori appesa nello scompartimento per recarsi alla toilette oppure al ristorante o al bar che si trova sul treno, di evitare di ricevere, sembra un po' un consiglio che si dava anche ai bambini, no? Non accettare caramelle dagli sconosciuti, ma evitare di ricevere offerte di bevande da altre persone perché potrebbero esserci all'interno dei sonniferi che consentirebbero poi facilmente di derubare il malcapitato. Ecco, c'è tutta una serie di suggerimenti, oltre chiaramente all'indicazione dei numeri telefonici di ogni singolo compartimento di Polizia Ferroviaria su base regionale al quale ci si può rivolgere in qualunque momento.
Direttore Bilone, qualche timore per chi viaggia in treno si ha quando si prendono treni a lunga percorrenza tipo Milano-Palermo, Milano-Messina e si viaggia in cuccetta o in vetture letto. Ecco, spesso viaggiare di notte in treno, a quanto pare, io non so se lei me lo può confermare, dirigendo il servizio di Polizia Ferroviaria, qualche brutta sorpresa si può avere?
Guardi, da quando è stata siglata una nuova convenzione con le Ferrovie dello Stato, devo dire che è aumentata di moltissimo la nostra presenza sui treni a lunga percorrenza notturni. E possiamo dire tranquillamente che i furti negli ultimi 2 anni sono diminuiti addirittura del 30%, proprio perché noi abbiamo scorte in divisa a bordo treno. Ecco, questa nostra maggior presenza, tenga presente che mediamente scortiamo il 30% dei treni notturni, unita a una campagna di prevenzione e di repressione molto forte nei confronti di questi signori che sono abitualmente dediti a questo tipo di lavoro, ha fatto sì di scoraggiare questo fenomeno e oggi possiamo dire tranquillamente che chi prende la cuccetta al vagone letto può dormire sonni molto molto più tranquilli.
Milone, altro aspetto, voi spesso intervenite anche a bordo treno a supporto dei controllori per chi per esempio non ha il biglietto e non intende pagarlo?
Ovviamente sì, noi siamo a disposizione del personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato con il quale c'è una fortissima sinergia, così come noi cerchiamo di dare ausilio a loro nel momento in cui hanno vertenze di viaggio, loro sono i primi ad avvertirci nel momento in cui sul treno notano qualcosa di irregolare oppure hanno qualche chiamata di soccorso da qualche passeggero.
Possiamo dire comunque che i treni italiani hanno raggiunto un buon livello di sicurezza, quindi si può viaggiare tranquilli?
Assolutamente sì, siamo nella media europea, anzi forse siamo un tantino meglio.
Bene, noi la ringraziamo a questo punto, direttore Milone, abbiamo detto tutto il possibile. Lei ha ancora qualche consiglio da dare a chi magari ci sta ascoltando e si appresta a mettersi in viaggio per le vacanze?
No, se non quello di ripetere di stare particolarmente attento ai propri valori, ma di stare anche tranquillo perché ci siamo sul treno, il personale viaggiante è sempre molto attento e quindi in qualunque momento potrà rivolgersi appunto al personale viaggiante perché contatti la Polizia Ferroviaria.
Ecco, questo è importante, per chi avesse bisogno di voi bisogna sempre passare attraverso il controllore, cioè il personale delle Ferrovie dello Stato. Il viaggiatore non può contattarvi direttamente?
No, può contattarci anche direttamente, ma siamo presenti sul treno. Ovviamente se non siamo presenti sul treno e per motivi numerici non può essere così perché abbiamo 7200 treni in Italia ogni giorno.
Su quanti treni siete presenti voi mediamente?
Ma mediamente sul 15% dei treni.
Quindi sui treni più importanti a lunga percorrenza.
Esattamente, però tenga presente che noi presenziamo anche moltissime stazioni. per cui il ladro non può scappare dal treno e alla prima stazione utile in cui il treno ferma troverà il nostro personale sul marciapiede ad attendere.
Quindi contattare il personale viaggiante, se siete sul treno siete riconoscibili perché viaggiate in divisa?
Ovviamente sì.
In alcuni casi siete anche in borghese però?
In alcuni casi siamo anche in borghese, però quando effettuiamo dei servizi mirati proprio per la repressione di questo tipo di reati.
Direttore Milone, grazie e buon lavoro a tutta la Polizia Ferroviaria.
Grazie a voi, buon lavoro.
Da Luca Collodi per il momento è tutto, la linea torna alla regia.